Allora, il pubblico procuratore generale ha chiesto di concludere, quindi solo le do la parola solo per le conclusioni finali, per le richieste finali.
20 minuti circa.
Beh, ma a parte il 20 minuti, ma l'oggetto innanzitutto è solo le richieste finali, le richieste conclusive.
L'oggetto?
No, non ritorniamo a discutere. Ma sulle, ah sì, aveva chiesto sulle generiche, no, ma sulle generiche può fare una breve memoria illustrativa.
L'oggetto è la materiali generiche, un intervento riepilogativo e la lettura.
Procuratore generale, non intervento riepilogativo.
20 minuti.
Eh?
20 minuti.
Turbiamo l'ordine della discussione, eh? Mi pareva che fosse più opportuno che lei stamattina formulasse le richieste finali, riservandosi con una memoria scritta il riepilogo e le
La memoria è già in atti, è già depositata dalla Procura della Repubblica, ci sono appelli.
Sulle generiche?
Sulle generiche. Dovevamo intervenire in due, il collega Gastaldi sulle generiche e io con questo intervento finale. Il collega oggi è impedito a essere presente per altri impegni. Mi ha dato un foglio scritto.
La memoria, quella scriviamo sopra memoria e la depositiamo.
Beh, ma almeno legge. Cioè...
La cosa si riproporrà poi per l'ulteriore corso della discussione. Fatto questo strappo, poi ce ne saranno altri. Vabbè, prego.
Posso cominciare o prima voleva fare il programma?
13 marzo, 10 marzo c'è un'astensione, c'è un telefono che suona, è il mio. Il 10 è fissato, quindi c'è un'astensione, quindi la sposteremo. Sì, la ringrazio, sì. 10 così, un mercoledì o un giovedì? Mercoledì, quindi ci sarà l'udienza solo l'11. Ah, grazie. Prego, procuratore generale.
Vuole fare prima il programma della giornata odierna?
Il problema è la giornata udienza, ci sono le parti civili, dopo di lei ci
qualcuno
sono.
Qualcuno interviene, altre no, ecco, non so se voleva fare calendario, Presidente.
Ma cominciamo con liquidare il pubblico procuratore generale, poi vediamo.
Riassumo allora le conclusioni scritte del collega sulla questione relativa alle attenuanti generiche. In primo grado. Sono state richieste dalla Procura, noi abbiamo fatto appello anche sotto questo profilo e dopo averne parlato ci siamo trovati concordi nel ritenere non sussistenti gli estremi per richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche. Leggo questa breve nota, non si possono dimenticare l'entità delle ferite inferte a persone incolpevoli e comunque disarmate, inerti, in ogni caso già arrese e alla mercé degli agenti DPS. Non si può dimenticare la preordinazione dei pestaggi, che emerge anche degli accorgimenti presi per nascondere i volti e conseguire l'impunità. Non si può dimenticare la gravità del comportamento e delle conseguenze della calunnia reale perpetrata al massimo livello di falsità e preordinata pianificazione, senza dire dell'ingiustificato arresto di decine di persone e della espulsione di stranieri. Il mero stato di incensuratezza oggi non varrebbe comunque a giustificare la concessione delle circostanze generiche e la Suprema Corte ha ribadito anche di recente che nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può tener conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall'articolo 133 Codice Penale. Ma anche per il passato la mera incensuratezza deve cedere di fronte alla gravità di condotte e reati così gravi come quelli di cui abbiamo a lungo discusso. Vi risparmio il resto che comunque è scritto nei motivi di appello. Prima di leggere le conclusioni, le abbiamo messe per iscritto, ne ho già consegnato una copia al cancelliere per semplificare l'intervento. È pacifico, almeno dal nostro punto di vista, che molti reati sono prescritti, gli unici reati per i quali la prescrizione non è ancora maturata sono ovviamente il falso ideologico, le lesioni personali gravi, non quelle di cui al primo comma dell'articolo 582, e quell'unico episodio di reato di peculato ascritto a uno degli imputati. Bisogna anche considerare che sono stati dei rinvii di udienze per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze per un totale di 3 mesi, poco più. In ogni caso i termini per questi reati non sono ancora decorsi, per tutti gli altri dovrà invece a nostro avviso applicarsi la prescrizione, come da conclusioni che poi prenderò. Volevo solo fare queste considerazioni finali su questo processo nel quale io sono intervenuto all'ultimissimo momento, non pensavo neppure sinceramente di doverlo fare, e devo dire che non l'ho fatto molto volentieri, perché in passato forse sono stato il primo a Genova a lavorare sempre come pubblico ministero in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria, in particolare, visto il tipo di reati di cui mi sono occupato, nonostante il microfono, dicevo che io ho sempre operato come pubblico ministero in stretta collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria, e in particolare per il tipo di reati di cui mi sono occupato, con la Polizia di Stato e con i Carabinieri. Ho sempre ritenuto imprescindibile questa collaborazione, e nei numerosi anni di attività ho avuto anche modo di lavorare con qualcuno degli imputati, e quindi avrei sinceramente preferito non dover intervenire in questo processo, e non l'ho mai seguito nemmeno nelle notizie di stampa nel primo grado. Sono stato incaricato di farlo e quindi doverosamente lo faccio, ma voglio sottolineare che entrando in questo processo quasi da profano, dopo aver esaminato gli atti, debbo dire che a mio avviso l'operato della Procura della Repubblica e di coloro che l'hanno rappresentato è stato non solo corretto, ma è integralmente da me condiviso come persona e come ufficio, questo lo posso rappresentare. Volevo solo concludere con qualche osservazione, perché mi rendo conto che questo è un processo sotto certi aspetti particolare. Mi è venuto in mente, perché ho avuto occasione di leggere recentemente, un'affermazione di un notissimo avvocato penalista americano, che riguarda ovviamente un caso del tutto diverso da questo, ma che è significativo ai fini di giustificare determinate azioni umane, perché tutte le azioni umane, se non sono mosse da follia, hanno una spiegazione. Questo avvocato ha ritenuto di giustificare dal punto di vista etico e politico, qui non c'entra la politica, ma in quel caso sì, il mantenimento di un certo istituto penitenziario molto noto e discusso in questi ultimi tempi, definendolo un male necessario. È un avvocato titolare, docente all'Università di Howard e titolare della cattedra di etica del diritto. Prendendo a prestito questa affermazione e portandola nel nostro processo, mi chiedo: può ritenersi etica l'irruzione nella scuola Diaz? Può ritenersi etica la falsificazione dei verbali? Può ritenersi etica l'indiscriminata e ingiustificata aggressione agli occupanti della scuola, con lesioni talora anche gravi, a ben 80 persone? Può ritenersi etica l'attribuzione a 93 persone del possesso di 2 bottiglie Molotov che lì non c'erano? può ritenersi etico il trasferimento nello spazio di uno zaino del suo contenuto cartaceo per supportare determinate accuse? Come pubblico ministero non posso dare risposte di tipo etico, ma posso e devo dare, esprimere perlomeno, conclusioni e pareri di tipo giuridico. E allora concludo e ribadisco che costituisce reato falsificare i verbali. Costituisce reato scrivere in questi verbali che vi è stato un fittissimo lancio di oggetti che non è mai avvenuto, come risulta da alcune testimonianze anche di appartenenti alle forze dell'ordine, come risulta dai filmati, quantomeno a livello di pietre o di piccoli corpi contundenti, ma come risulta anche a questo livello di piccoli oggetti che cui lancio non vi è mai stato, da quel filmato che ho sottoposto alla vostra attenzione e che vi chiedo di riguardare con cura in Camera di Consiglio, perché è il documento a mio avviso più significativo. Se ci fosse stato anche un lancio di oggetti di piccole dimensioni eventualmente sfuggito all'occhio delle telecamere, ciò sarebbe incompatibile con il comportamento di tutti coloro che sono entrati, che si trovavano nel cortile della scuola Diaz prima dell'irruzione nella scuola stessa. Persone che si muovevano senza problemi, con movimenti regolari, si soffermavano a parlare tra loro, non c'è alcuno che compia un benché minimo gesto per difendersi e proteggersi dalla caduta di oggetti dall'alto, ancorché piccoli, perché anche le pietre sono pericolose, anche se sono di piccole dimensioni. Tutto questo non si vede. Mancata acquisizione dei reperti, non sono stati filmati, non sono stati fotografati, non sono stati acquisiti agli atti, sono meramente affermati, e questo è incompatibile con una realtà. E abbiamo poi anche le ammissioni di alcuni dei soggetti interessati. A questo proposito ho già citato alcune dichiarazioni degli interessati, ne cito ancora una che poi nel palleggio dei compiti è sfuggita sia a me sia al collega, perché poi non ne ha parlato alcuno. In una relazione si afferma che dall'alto piovevano oggetti contundenti, in particolar modo bottiglie di vetro. L'operazione comportava alcuni minuti, tanto che una volta entrati abbiamo incontrato una vigorosa resistenza da parte di alcuni occupanti, i quali evidentemente, approfittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto a organizzarsi, ad armarsi rudimentalmente con spranghe, bastoni e quant'altro. Mentre alcuni agenti affrontavano i manifestanti al piano terreno, altri salivano al piano superiore, incontrando ugualmente resistenza da parte degli occupanti. Il sottoscritto, coordinando l'operazione suddetta, ha acceduto all'istituto in una posizione retrostante, ma ciò non ha impedito di notare, quindi vedere, percepire, constatare, questo lo aggiungo io, il forte contrasto opposto dagli occupanti agli agenti operanti. E nel corso dell'esame, a domanda del pubblico ministero sul forte contrasto, domanda: è frutto di una sua intuizione quanto lei ha detto? Risposta: è frutto di una logica deduzione, non di visione diretta. Ma nella relazione invece si parla di aver notato. Non ho visto direttamente colluttazioni. Ha visto qualcuno armato rudimentalmente con spranghe e bastoni affrontare gli agenti di polizia? No, non l'ho visto. E questo è un falso, perché si scrive cosa completamente diversa. E da ultimo, c'era un fittissimo lancio di oggetti? No, fittissimo no, c'era un lancio. C'era un lancio di oggetti, ma non fittissimo. Cosa c'era? Ha menzionato una bottiglia, e poi una bottiglia e due grossi tonfi molto vigorosi, uno sul mio scudo e uno su uno scudo vicino. Questo era tutto il lancio fittissimo di oggetti che è stato rilevato dal dottor Canterini. Costituisce reato aggredire, percuotere e cagionare lesioni a 80 persone. Vi abbiamo, perché soprattutto i pubblici ministeri di primo grado vi hanno già intrattenuto a lungo su questo, è scritto nelle memorie. Cito soltanto e ricordo la dichiarazione del dottor Fournier sulla macelleria messicana e alcune relazioni di personale delle forze dell'ordine. Al terzo piano operatori ed altri notavo accanirsi e picchiare come belve dei ragazzi. Uno di questi a terra in una pozza di sangue non dava segni di vita. Una volta entrato nell'edificio notavo sulla mia destra una persona anziana con capelli bianchi che si dirigeva verso di noi e non riuscivo a raggiungerlo in tempo perché travolto dalla furia degli operatori. Altro vice sovrintendente. Mi mettevo a difesa di un occupante che giaceva in terra e presentava ferite in testa, poiché nel passaggio alcuni colleghi in borghese, con comprensibile polizia, continuavano a sferrare colpi al ragazzo. Altra relazione. Per difendere la ragazza riceveva lo scrivente diverse manganellate sferrate, credo, all'indirizzo della stessa. Lo scrivente ha ricevuto 3 manganellate sulla schiena e la ragazza sulla nuca, che gli ha provocato una ferita dalla quale usciva il sangue. Altra relazione, concludo, notavo che erano... fa sempre parte della requisitoria. Sto nei 20 minuti. Notavo che erano giunti altri operatori in divisa, tuta di ordine pubblico con cinturoni bianchi e in borghese, li pestavano con lo spollagente alla rovescia di santa ragione, i giovani che si erano nascosti nelle stanze di quel piano. Costituisce reato portare illegalmente 2 Molotov nella palestra Diaz per creare i presupposti per una denuncia per determinati reati. Il discorso delle bottiglie Molotov ve l'ha già fatto il collega Enrico Zucca su questo passaggio di mano. È una cosa veramente incredibile, è una sorta di metamorfosi ovidiana. Abbiamo il soggetto noto, l'ispettore Troiano, che porta le bottiglie Molotov e le consegna al soggetto noto, dottor Luperi, il quale, non sapendo bene cosa farne, le consegna con raccomandazioni al soggetto noto Mengoni, la quale, in barba delle raccomandazioni, le consegna al soggetto ignoto, ispettore fantomatico di polizia, che guarda caso le va poi proprio a depositare nell'ingresso della palestra. E improvvisamente, dal noto al noto al noto all'ignoto, ecco che l'ignoto si trasforma in 93 persone note che vengono accusate di detenzione e porto illegale delle 2 bottiglie Molotov. Su questo punto la difesa sostiene: ma io non l'avevo visto, non sapevo, non ho letto. Mi chiedo, vale per il dottor Luperi, visto che l'aveva in mano, ma vale anche per tutti gli altri, perché erano intorno al dottor Luperi, tutti sapevano di queste bottiglie Molotov. Ammettiamo, per un errore è stato scritto, non lo sapevano, ma dopo c'è stata una conferenza stampa, dopo ci sono state notizie di stampa, ci sono state persone arrestate, denunciate per questo fatto. Come mai nessuno ha sentito il dovere, se fosse stato un errore attribuibile alla concitazione dei momenti, di recarsi dal magistrato e dire: questa parte del verbale non è esatta perché abbiamo commesso un errore. Se ciò non è stato fatto, significa che vi era piena consapevolezza di quello che si stava facendo. Concludo in questi termini. Nell'Apologia di Socrate, Platone ha scritto: il giudice non siede qui a far grazioso dono della giustizia, ma a giudicare in materia. E ha giurato di non concedere grazie al proprio arbitrio, ma di rendere giustizia secondo le leggi. Ritengo doveroso rendere giustizia, anche se per certi aspetti spiacevole, non solo nei confronti delle parti lese, ma anche nei confronti della giustizia con la G maiuscola, indipendentemente da giudizi etici o non etici. Per quanto attiene alle richieste, per Luperi, Giovanni, Gratteri, Francesco, affermazione di responsabilità per il capo A dell'imputazione, anni 4 e mesi 10 di reclusione. Per imputati Caldarozzi, Ferri, Di Bernardini, Ciccimarra, Dominici, Mortola e Di Sarro, per il capo A dell'imputazione, anni 4 e mesi 6. Mazzoni, Cerchi, Di Novi, per il capo C, anni 4 e mesi 2 di reclusione. Per Canterini, Vincenzo, capi F ed H, anni 4 e mesi 10 di reclusione. Per Fournier, Basili, Tucci, Lucaroni, Zaccaria, Cenni, Ledotti, Stranieri e Compagnone, capo H, anni 4 di reclusione. Per Nucera, Massimo e Panzieri, Maurizio, capo I e capo M, anni 4 e mesi 2 di reclusione. Per Troiani, Pietro, capo P, relativo alle bottiglie Molotov e il falso, 4 anni e 10 mesi di reclusione. Per Burgio, Michele, stesse imputazioni di Nucera, anni 4 e mesi 10 di reclusione. Per Gava, Salvatore, che ha anche l'imputazione di peculato, oltre al falso, anni 4 e mesi 10 di reclusione. Per tutti applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutti gli altri reati non dovessi procedere perché estinti per prescrizione.
Comincio io, Presidente. Avvocato Passeggi, concludo per la parte civile da me assistita Anna Giulia Cuscau e poi presento conclusioni anche per conto dell'avvocato Moser, del quale risulta sostituto processuale, per tutte le parti civili che dallo stesso risultano assistite. Le signorie loro hanno già avuto modo sicuramente di esaminare l'atto d'appello che è stato presentato da questa parte civile insieme con altri 12 patroni di parte civile. Si tratta di, lo avrete visto, un atto lungo di oltre 60 pagine, al quale noi, per tutto quello che non verrà detto nel corso della discussione e per non sottrarre tempo e spazio alla discussione degli altri colleghi di parte civile, faremo rimando. Non di meno, siccome sul piano della dinamica processuale io credo che il bello del giudizio di appello consista nel poter osservare in vitro, criticandole laddove vi sia da criticare, e qua per quello che grazie Presidente. E qua dicevo, dal nostro punto di vista da criticare, viva Dio, ve n'è parecchio. Dicevo, il bello del giudizio d'appello è quello di poter riesaminare le risultanze del primo grado. E qui a noi interessa porre, ripeto, nel fare rimando all'atto d'appello, porre in evidenza, porre l'accento su una serie di punti che noi riteniamo di maggior pregnanza ai fini del giudizio che voi dovrete rendere in esito. A me ha, come dire, consolato molto, lo dicevo al procuratore generale che oggi ha preso conclusioni prima che l'udienza iniziasse, l'approccio che è stato seguito nella requisitoria dalla procura generale. Un approccio che parte esattamente come qua intendiamo noi fare, trattandosi di un processo per reati di falso e calunnia, in cui vi è un'evidente consustanzialità tra queste due tipologie di reato, un approccio che parte dall'esame dell'atto, dall'esame dei verbali che, intesi dell'accusa pubblica e privata, si assumono essere stati dolosamente falsificati per le finalità che vi ha già illustrato il procuratore generale, sulle quali io non ritorno. Cominciamo col dire, cercando di non ripetere quello che vi ha già detto il procuratore generale, una cosa chiara e mettere un punto fermo. Sotto il profilo della falsificazione, sotto il profilo della falsa rappresentazione di una realtà materialmente e ideologicamente inesistente. Questi verbali costituiscono una fiera dell'orrore. Si fa fatica a ritrovare una definizione diversa per una tale congerie di falsità, per un tale agglomerato di fatti non rispondenti al vero. Basta aprire una pagina qualsiasi del verbale per imbattersi, sia quello d'arresto, sia quello di perquisizione e sequestro, per imbattersi in qualche cosa che quella sera non è accaduto o è accaduto in una maniera completamente differente dalla rappresentazione che ne è stata fornita verbale. E allora, prima di entrare nel dettaglio di questa atrocity exhibition, vanno svolte delle brevi considerazioni in diritto. La prima, ve l'ha già detta il procuratore generale, ci ritorno sopra a volo d'uccello, è evidente che l'immutatio veri, oltre che al contenuto materiale dell'atto, possa inerire anche alle attestazioni che sono state compiute dai firmatari dell'atto medesimo. Vale a dire, comunque commette il reato di falso chi con la posizione della propria firma attesta di avere compiuto attività che sono state riversate nel contenuto dell'atto, attività che in realtà non sono state compiute. E questo varrà, lo vedremo poi in dettaglio perché vi infliggerò la pena di andare ad esaminare le singole posizioni dei firmatari dei due verbali, questo vale per coloro,
per favore,
grazie Presidente, questo vale, dicevo, per coloro che nel corso delle indagini in sede processuale di Rivero un po' meno perché pochi sono venuti a rispondere, si sono chiamati fuori o hanno ritenuto di chiamarsi fuori dalla falsità di cui erano accusati, attestando, riferendo di avere fatto dell'altro, di avere partecipato in parte qua, nel senso di sì, noi siamo andati, abbiamo fatto attività di identificazione feriti, noi abbiamo fatto l'elenco delle cose sequestrate di cui a verbale, ma lo abbiamo lasciato aperto, ma sostanzialmente il contenuto del verbale non è riconducibile a paternità nostra. Cominciamo già a fare un po' di nomi, ma poi torniamo nel dettaglio. Cerchi, Di Novi, Mazzoni, Gava. In un certo senso una posizione ibrida, Dominici. Su questo punto, è impossibile per chiunque approcci questo processo dimenticare che sia pure limitatamente da una sola posizione degli odierni giudicabili, c'è già in atti un dictum della Corte di Cassazione. Ed è la sentenza che è stata pronunciata dalla quinta sezione riguardo alla posizione Gava. Non ci ritorno, la conoscete, l'avete sicuramente letta per esteso, è una sentenza che fulmina in 5 righe per contrarietà al principio di non contraddizione la 2 posizioni, quella di Troiani e quella di Gava, una sentenza che comunque, per quello che rileva agli effetti odierni, indubbiamente fa stato, al di là delle contorsioni logiche che ha compiuto il Tribunale sul punto per escludere la penale responsabilità di Gava in primo grado, fa stato rispetto alla posizione di Gava, e noi vi chiediamo che faccia stato, e costituendo un rivolo del troncone principale del processo, ma un rivolo che poi è rifluito nell'alveo del processo principale prima della discussione, non può non riverberare i suoi effetti rispetto alle altre posizioni, e sono quelle che vi ho citato prima, che si trovano in una situazione analoga, identica o comunque affine rispetto a quella dell'imputato Gava. terzo profilo, in diritto, poi proviamo a passare ai fatti, le difese degli imputati accusati del reato di falso, in primo grado, si sono difese, tra l'altro, contestando una sorta di inconcepibilità concettuale del reato di falso ideologico, quanto gli atti a contenuto dispositivo, tra cui il verbale di arresto. È una tesi che frana, lo abbiamo scritto nei motivi d'appello, con citazione della sentenza delle sezioni unite, in questo momento non ho l'atto davanti, ma è citata in appello, è una sentenza del 95, che conclude in senso contrario a questo orientamento giurisprudenziale, laddove, come qui esattamente, come qui precisamente accade, la parte dispositiva di un atto complesso, qual è il verbale d'arresto, tragga le proprie premesse da, e la propria ovviamente motivazione, da una ricostruzione, da una narrativa fattuale in cui il falso, come qui noi sosteniamo sia accaduto, sia stato dolosamente immutato. Ciò detto, venendo all'esame, come vi dicevo, della fiera delle atrocità, io credo che si debba partire da un punto fermo, che dal punto di vista delle difese di parte civile che hanno sottoscritto l'atto d'appello che è a vostre mani, costituisce lo snodo vitale dell'intero giudizio per quello che inerisce al punto dei reati di falso e di calunnia che sono contestati. Ed è il punto di collocazione, il punto di asserita collocazione, come viene riferito e dal verbale di perquisizione e dal verbale di arresto, e noterete, si basta un esame sinottico dei due atti, che c'è una mutazione del luogo di allocazione già tra questi due atti, perché nel verbale di perquisizione e sequestro le bombe Molotov vengono collocate genericamente nella sala principale al piano d'ingresso, mentre nel verbale di perquisizione, di arresto, chiedo scusa, vengono descritte come ritrovate al piano terra dello stabile, in prossimità dell'entrata, in luogo visibile ed accessibile a tutti. Bene, piano terra, in prossimità dell'entrata, luogo visibile, accessibile a tutti. Qui sono parole che pesano come pietre, perché la finalità di questa descrizione, che dal verbale di perquisizione e sequestro al verbale di arresto si dettaglia, si arricchisce di particolari, è evidentemente quella di riferire alla totalità degli arrestati la disponibilità di questi ordigni incendiari. C'è un problema, o meglio, c'è una serie di problemi. Primo problema: se le signorie loro hanno in atti più copie della planimetria dell'edificio, perché questo è un processo che non può essere valutato se non si ha un'idea visiva di quello che accade, dove accade e come accade. Andando ad esaminare la planimetria non potranno non osservare un dettaglio che balza all'occhio evidente. Se gli ordigni Molotov fossero stati nel luogo in cui il verbale di arresto dice che sono stati ritrovati, ebbene sarebbe stata la prima cosa che i perquirenti avrebbero reperito all'atto di effettuare la loro attività di perquisizione. La prima cosa. Piccolo problema. Le bombe Molotov lì non c'erano, non ci sono mai state. Arrivano dopo mezz'ora circa, portate da Burgio, che le dà Troiani, che le consegna di Bernardini, eccetera, secondo una cadenza che poi esamineremo nel dettaglio. ne consegue come conseguenza ineluttabile che tutti coloro che svolgono attività di perquirenti, cioè materialmente svolgono operazioni inerenti alla perquisizione dello stabile, quando firmano i verbali di perquisizione, quando firmano i verbali di arresto, sanno perfettamente che le bombe Molotov non sono mai state nel luogo in cui i verbali dicono essere allocate. Non se ne esce. E cominciamo allora a fare un po' di nomi e cognomi. Il primo di tutti, secondo questa cadenza, è quello del dottor Di Bernardini, la cui assoluzione in primo grado, perché poi bisogna anche avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, ha un che di fantasmagorico. Dottor Di Bernardini, bisogna avere un'idea visiva della scena. Premessa: conosce il dottor Troiani dall'epoca dell'Accademia. Si conoscono da decenni. Premessa minore: lo dice lui, atto utilizzabile quantomeno contro sé in indagini preliminari, lo dice in un momento in cui occorreva allontanarsi dal pestaggio e quindi dire che si sta facendo dell'altro, dice lui di avere materialmente eseguito attività di perquisizione. Perfetto. Allora, cominciamo a tirare un po' di somme per Di Bernardini. Secondo la nostra cronologia, che il Tribunale si prende per buona, l'attività di ordine pubblico, diciamo così, se la vogliamo chiamare in questi termini, la messa in sicurezza, la bonifica del sito, tutte queste bellissime definizioni, inizia a 00:00. Termina a 00:08 a voler essere larghi. Le bombe Molotov, sempre secondo il timing di cui alla consulenza di parte civile, arrivano alle 00:39. C'è un lasco di 31 minuti. Di Bernardini ha perquisito, quindi noi ci immaginiamo che in questi 31 minuti il dottor Di Bernardini svolga un'attività di perquisizione a tutti i piani dell'edificio. Le avrebbe viste subito le Molotov. E non le vede. Dopodiché a 00:39 succede questa scena fantasmagorica. Cioè il dottor Di Bernardini si vede venire incontro il dottor Troiani con il casco del settimo mobile in testa, i tubolari girati, verrebbe da fare una battuta con l'impermeabile alzato, il cappello, la barba e i baffi finti, che porta due Molotov in un sacchetto e gli dice: Di Bernardini, ho trovato queste. E Di Bernardini non gli viene così, non è punto dalla vaghezza di dire: ma dove le hai trovate, Troiani, per bacco? Perché io sono mezz'ora che giro come l'acqua nei tubi e non le trovo. No, non chiede niente Di Bernardini, però firma al piano terra dello stabile, in prossimità dell'entrata, in luogo visibile e accessibile a tutti. Ale. Dottor Ferri è il funzionario che dirige la perquisizione. E sotto questo profilo, se è lecita alla difesa di parte civile spendere un'osservazione, la falsità e la calunnia commesse da questo funzionario si caratterizzano per la particolare intensità del dolo che le pervade. Dottor Ferri, più o meno come tutti gli imputati, l'unico, se non ricordo male, che è venuto a rendere delle spontanee dichiarazioni, non fia mai che si sottoponesse a un esame, ha risposto, è stato interrogato in indagini preliminari, le sue dichiarazioni sono state ovviamente acquisite con l'usuale meccanismo e sono utilizzabili a causa del diniego solo contro sé. Ma non di meno, quello che dice contro sé il dottor Ferri, unito a qualche cosa che vi dirò dopo, che inerisce all'esame del dottor Di Sarro, reso in udienza preliminare, quindi utilizzabile erga omnes. Dottor Ferri, innanzitutto, lo dice lui, arriva tra i primi. E quindi, arrivando tra i primi, ha modo di essere teste oculare e privilegiato, perché la vede da dentro, mica da fuori come quelli che erano rimasti fuori, di tutto quello che accade. Quindi i pestaggi, quindi l'atteggiamento non violento delle persone all'interno della scuola, quindi il fatto che non vi fu lancio degli zaini, quindi successivamente nell'attività di perquisizione il fatto che le molotov non fossero lì, quindi continuando ancora, ma anche su questo poi qualche parola dopo la spendiamo, il mancato avviso alle parti della facoltà di essere assistite nel corso della perquisizione, perché su questo la esaminiamo poi in dettaglio, il Tribunale ha compiuto un'altra contorsione giuridica mica da ridere. Se è vero tutto questo, il dottor Ferri, come quant'altri mai, ha modo e maniera di rendersi perfettamente conto che nulla di quello che è iscritto in quel verbale corrisponde ancorché lontanamente alla verità, al reale accadimento dei fatti. E non di meno, redigere il verbale d'arresto. Prende la decisione lui insieme col Caldarozzi, e che ve lo dica lui, ve lo dice il dottor Di Sarro in udienza preliminare, il quale ha dei dubbi. Il dottor Di Sarro gli viene fatto firmare l'atto nella tarda mattinata, primo pomeriggio della domenica, e manifesta dei dubbi, come qualsiasi persona provvista di un minimo di senno manifesterebbe in un contesto di questo genere, no? Perbacco, ma come, stiamo arrestando 93 persone indistintamente per associazione a delinquere? Ma perbacco, ma insomma, normalmente per associazione a delinquere si arresta al termine di lunghe e complesse indagini, appostamenti, intercettazioni telefoniche. E scusate, ma i riscontri individualizzanti, perché qui c'è una congerie di atti, di materiali accatastati, come facciamo a riferire questo a quello? E il dottor Ferri ci dice Di Sarro, in udienza preliminare, gli fuga i dubbi perché era il giurista del gruppo, evviva, dicendo, ma sì, insomma, stiamo un po' forzandola questa norma del 416. Lei sì, la stiamo un po' forzando, ma insomma, dai, firma che va bene così, te lo dico io. Infine, il dottor Ferri sovraintende, perché lo vedrete, i verbali li fanno tutti i suoi uomini, e nel punto di vista di questa difesa di parte civile la redazione dei verbali costituisce la chiusura del disegno criminoso che è iniziato con la decisione di creare delle prove inesistenti a carico di queste persone, ed è ovvio che nel momento in cui si prende questa decisione poi la situazione debba essere mantenuta costantemente sotto controllo, non debba sfuggire di mano per un istante, e non sfugge di mano per un istante fino alla chiusura dei verbali. In una situazione di questo genere è evidente che il funzionario non si possa sottrarre alle sue gravi responsabilità. Stesso discorso vale per il dottor Cicimarra, che si trova in una posizione quasi integralmente assimilabile a quella del dottor Ferri. Anche lui arriva tra i primi, con il suo gruppo della squadra mobile di Napoli, entra nella scuola e lo dice lui, mentre il settimo nucleo sta svolgendo la parte di ordine pubblico dell'operazione, vede quello che le prodezze che il settimo nucleo sta combinando all'interno dell'edificio, ritiene di allontanarsene dicendo, ah, ma io ho svolto comunque poi un'attività materiale di perquisizione, quindi non mi sono interessato più di tanto. Bene, allora se ha svolto un'attività di perquisizione, come lui ci dice, vale anche per lui il discorso che si è fatto per Ferri. Il falso inerisce all'interezza dell'atto, e se non inerisce all'interezza dell'atto, comunque il funzionario non sfugge alla constatazione che abbiamo svolto in precedenza, la posizione delle Molotov, che, lo ripeto e lo dirò fino allo sfinimento, la chiave di tutto il processo. Assimilabile alla posizione di Ferri è ancora quella di Caldarozzi, che io mi prendo sempre come riferimento la consulenza di parte civile, entra all'interno dell'edificio a 00:03. Caldarozzi è ripreso insieme con il dottor Gratteri alle 00:03:30 all'interno dell'edificio. Quando cioè i ragazzi di Canterini si stanno, come dire, ancora dando da fare, dato che anche lui, e ve lo dice, partecipa alla perquisizione in maniera diretta, con funzioni direttive, dato che anche lui si prende il merito, se così lo vogliamo chiamare, di aver contribuito all'elaborazione di questa articolata costruzione giuridica che sfocia nella contestazione associativa e nella redazione dei verbali d'arresto, il resto consegue. Passando invece alle posizioni di quelli che dicono che loro non c'erano e se c'erano dormivano e se dormivano sognavano di stare da un'altra parte, c'è una posizione ancipite che sta a metà strada ed è quella del dottor Dominici. La posizione del dottor Dominici è particolare perché lo abbiamo scritto nei motivi d'appello. Dottor Dominici è in un certo senso, tra virgolette, vittima di un momento di disvelamento della verità che gli si ritorce paradossalmente contro. Lui entra tra i primi, esattamente come molti altri che invece si chiamano fuori, dicono di essere entrati in posizione retrostante, di essere entrati in cose fatte. Lui entra tra i primi, ha modo di vedere come è andata e, a differenza degli altri che stappano gli occhi, la bocca e le orecchie come le tre scimmiette, non ne sta, ne chiede spiegazione a Canterini, non ricevendo. Dopodiché dice: ah, ma io comunque dopo non ho partecipato perché sono stato all'attività materiale di perquisizione, perché sono stato comandato a svolgere un'attività ulteriore, se non sbaglio anche lui quella di identificazione dei feriti o qualche cosa del genere. Bene, questa ricostruzione, per usare un modo di dire nostro dialettale, ci rimette dal tappo e dalla spina. Ci rimette dal tappo perché se è entrato tra i primi e ha visto quello che è accaduto, allora perché firma il verbale? E se anzi ne ha chiesto conto a Canterini, allora perché, viene fatto di domandarsi, firma il verbale nel quale si dà atto del fittissimo lancio di oggetti, delle vigorosissime resistenze, della dispersione ai vari piani dei facinorosi per poter tendere ogni sorta di agguati? Perché? Eppure firma. Dopodiché, non avendo partecipato alla perquisizione, ci rimette dalla spina perché firma attestando, rendendosi, offrendosi come fidefacente all'autorità giudiziaria che ne è tratta in inganno, chiedendo convalide di arresti, custodie cautelari e quant'altro, offrendosi come fidefacente in ordine all'attestazione di un'attività che non è stata compiuta. Perché poi qui apriamo una brevissima parentesi che merita aprire. Un'altra difesa che è stata sostenuta, giustamente, ci mancherebbe ancora, poi facciamo tutti la nostra parte, dai colleghi che difendono gli imputati accusati di falso, è stata quella relativa alla natura complessa articolata dell'atto, che quando ha una pluralità di firmatari si deve intendere sottoscritto con corrispondente assunzione di responsabilità da parte del sottoscrittore fidefacente per l'attività da lui compiuta. Sono due profili che non funzionano giuridicamente dal nostro punto di vista in una ricostruzione di questo genere. Punto primo, vale per Gava, vale per altri soggetti. Come fai ad attestare cose che non hai fatto? Il paragone semplice è quello, il casetto di scuola del professore universitario che elabora le domande di esame, poi non va alla sessione, interrogano gli assistenti, dopodiché si prendono i registri d'esame, tizio 28 e giù la firma, tizio 18 e giù la firma, Caio 24 e giù la firma. Tu non hai interrogato, non puoi firmare, è un falso. La situazione può essere riportata per varo. Secondo profilo, che comunque smonta la tesi dell'assunzione di responsabilità in parte qua, è quello dell'offensività, che è inevitabile e fisiologica di una condotta di questo genere. Permettetemi una digressione brevissima. Se non fosse stato per l'obiettività delle lesioni di questi malcapitati della scuola, se non fosse stato per l'assunzione di responsabilità compatta da parte dei giudici dell'ufficio GIP di questo tribunale, che diedero il via a questo processo mettendo nero su bianco una denuncia alla Procura della Repubblica nella quale riferivano quello che loro avevano obiettivato, forse noi non saremmo qui, senza ovviamente l'impegno della Procura della Repubblica, che ci ha creduto, ha imbastito un'indagine titanica per molti versi. Senza tutto questo, noi non saremmo qui. Siamo andati molto vicini dal raccontare una storia completamente differente rispetto a quella di oggi. Una storia nella quale questi avvocati che oggi stanno sul banco delle parti civili sarebbero stati sul banco degli imputati, difendendo queste persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, porto d'arma da guerra, resistenze aggravate a pubblico ufficiale, chissà cos'altro. Processo nel quale chi oggi si difende dicendo «Ah, ma io stavo facendo dell'altro, ho firmato perché lo ritenevo doveroso», sarebbe venuto e avrebbe testimoniato sull'intero dell'atto. Vedreste che le memorie che oggi sono sbiadite sarebbero diventate limpidissime e le lingue sciolte. Altro che falso innocuo, altro che falso irrilevante. E questo introduce il tema che vi dicevo, di Cerchi, di Novi, Mazzoni, Gava e del dottor Di Savo. Di Gava vi ho già detto, c'è un dictum della Cassazione, vi si chiede soltanto di applicarlo sulla base delle indicazioni della Cassazione, tra cui, con buona pace del primo giudice, quella per cui un commissario di polizia, viva Dio, è perfettamente in grado di rendersi conto della non sottile differenza tra il firmare un'attività che si compie e il firmare un'attività che non si compie. È perfettamente in grado di rendersi conto della sottile differenza che c'è tra l'attestare un'attività che si è compiuta e il rendersi o l'offrirsi come fine facente di un'attività compiuta da altri e della quale nulla si sa. Per quanto riguarda invece Cerchi, Novi e Mazzoni, il discorso è un filo più articolato, in quanto si tratta di tre posizioni che hanno un'identità di posizione, appunto, di provenienza, perché sono tutti uomini di Ferri, e quindi sostanzialmente di difese, perché loro si difendono dicendo no, momento, noi abbiamo firmato perché ritenevamo la cosa dovuta, comunque sì, un po' di attività di perquisizione l'abbiamo fatta, ma non più di tanta, dopodiché siamo stati comandati a fare dell'altro. Il discorso particolare, se non erro, per Mazzoni, il quale dice sì, no, ma io in realtà ho redatto una parte del verbale, ho fatto l'elencazione, poi lasciato aperto, altri l'hanno chiuso, eccetera. Sono sottoposti al dottor Ferri, agiscono sotto le sue direttive, sottoscrittori del verbale di perquisizione. È da pensare, questa è la tesi che noi ci portiamo avanti, che siano stati il braccio esecutivo del disegno che, probabilmente non da solo, è stato comunque attuato a livello superiore dal dottor Ferri. Allora, se è vero, ed è vero, perché dicono di aver fatto un po' di attività di perquisizione, anche loro non sfuggono al rilievo che le Molotov non erano lì, che loro quindi non possono averle viste lì, e non di meno firmano. Se invece è vero quello che dicono, andiamo velocissimi sul punto, vale quello che ho detto prima. Si sono offerti come fidefacenti di tutta una serie di cose, la collocazione delle Molotov, le violentissime colluttazioni, ogni sorta di agguati, gli zaini, eccetera, 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 non potendo rendersi fidefacenti di alcunché, perché nulla avevano visto. Non solo perché non era accaduto, ma proprio perché loro comunque, anche fosse accaduto, non avrebbero potuto vederlo. Stesso discorso per Di Sarro, con l'ulteriore profilo che, oltre a tutto, si pone il dubbio, e ce lo dice lui, in udienza preliminare, circa la legittimità dell'arresto. Dopodiché, rassicurato da Ferri nel modo che vi ho raccontato, e che, ripeto, avrete modo di verificare, basta prendere il suo verbale di udienza preliminare, non di meno, firma anche lui, perché questa operazione, scusatemi il paragone, un po' greve ma rende l'idea, è stata una sorta all'inizio di albero della cuccagna. Importante partecipare, perché, come dire, la scoperta dei black bloc, la brillante operazione di polizia che riscattava l'onore del corpo, significava encomi solenni, titoli sui giornali, avanzamenti di carriera e chissà quant'altro. Dopodiché, nel momento in cui invece i veri connotati di questa operazione sono venuti, allora a quel punto, ah no, ma io ho firmato, perché io non c'ero, io ho fatto questo, io ero a fare dell'altro, eccetera, una sorta di progressiva discesa dall'albero della cuccagna. È proprio vero che la vittoria ha 100 padri, mentre la sconfitta è sempre orfana. Venendo alle posizioni più complesse, vengono in rilievo innanzitutto gli apicali. Del dottor Mortola parliamo per ultimo. Gli apicali, che sono il dottor Gratteri e il dottor Luperi, i quali hanno, diciamolo con tanta franchezza, sotto il profilo probatorio un vantaggio di quelli mica da niente, perché non sono ufficiali di polizia giudiziaria in virtù del loro alto grado, e conseguentemente, non essendo ufficiali di polizia giudiziaria, non firmano, loro fortuna, i verbali. Se interessa, per comodità del tribunale, apro una parentesi di 45 secondi, non uno di più, i firmatari dei verbali di perquisizione sono Panzieri e Nucera, Gava, Ferri, Cerchi, Di Novi, Mazzoni, Di Bernardini, mentre quelli i firmatari dei verbali d'arresto sono i precedenti, cui si aggiungono Mortola, Dominici, Caldarozzi, Di Sarro e Cicimari. Forse anche meno di 45 secondi. Non di meno, il Tribunale, e anche questo noi lo abbiamo espressamente osservato nell'atto di impugnazione, tralascia un tema di prova che, dal nostro punto di vista, è, quanto alla posizione del dottor Gratteri, assolutamente decisivo, nel senso della responsabilità che è stata, la cui affermazione è stata richiesta dal Pubblico Ministero e che anche noi ovviamente richiediamo agli effetti civili. Tutto parte, ovviamente, perché è la premessa di tutto, e noi legali di parte civile non smetteremo mai di renderne grazie ai consulenti tecnici che hanno fatto l'encomiabile lavoro che voi avete a disposizione, perché è stato versato in atti in primo grado, e che è stato ritenuto plausibile dal Tribunale, che pur con noi parti civili è stato, diciamolo francamente, tutt'altro che tenero. Tutto parte, dicevo, dalla ricostruzione del timing di verificazione degli eventi. Se voi avrete la volontà e la pazienza di andarvi a vedere la nostra consulenza video, quella che scinde in quattro quadranti, dando atto quindi da punti di vista differenti delle modalità di verificazione degli eventi, facendo vedere chi fa cosa in contemporanea a un certo momento, il dottor Gratteri entra all'interno dell'edificio alle 00:03 e 30 secondi, o quantomeno è ripreso, quindi questo vuol dire che se entrato è appena entrato, alle 00:03 e 30 secondi. Ora, se questa premessa maggiore è vera, non può revocarsi in dubbio che il dottor Gratteri assista de visu a buona parte dell'operazione, della parte di ordine pubblico di questa operazione, perché non v'è dubbio che alla mezzanotte e 3 minuti e 30 secondi a tutti i piani dell'edificio gli uomini del settimo nucleo, non solo loro ma anche loro e comunque i poliziotti che sono entrati per, diciamo così, mettere in sicurezza l'edificio, stanno picchiando come dei fabbri ferrai. È una cosa sulla quale non è consentito dubitare. Si potrà poi discutere chi è stato e chi non è stato, l'articolo 40, tutte queste cose. Ma che a mezzanotte, 3 minuti e 30 secondi, si meni come dei fabbri, non lo si può discutere. È un dato di fatto. E quindi il dottor Gratteri vede che nulla di quanto è contenuto nel verbale di perquisizione e sequestro e nel verbale di arresto corrisponde al vero. Dice, e beh, qual è il problema? Dal momento che il dottor Gratteri questo verbale non lo firma. Vero. Però questo, comunque, questo profilo crea due ordini di complicazioni. Primo ordine, non sarà ufficiale di polizia giudiziaria, ma pubblico ufficiale lo può sempre. Ha l'obbligo di impedire l'accadimento di reati. Ha l'obbligo di impedire che vengano formati una serie di verbali, ripeto, atroci, sotto il profilo dell'immutazione del vero, come sono i verbali di perquisizione e sequestro e i verbali di arresto. Ma vie di più. Il dottor Canterini viene condannato in primo grado per falso a cagione della relazione di servizio, lui la definisce le due righe al questore, che viene redatta dallo stesso, in condizioni, questo lo posso immaginare, di comprensibile stress fisico e psichico, intorno alle 3-4 del mattino.
Il signore con gli occhiali sulla testa, per favore, pregato di stare zitto, vada a conversare fuori, che da un po' che la osservo. Ha capito? Se lo faccio chiamare i carabinieri, la faccio identificare.
Posso, prego. Presidente, la ringrazio. In condizioni, dicevo, sì, di comprensibile stress emotivo, non ne dubito, e anche fisico, è però palesemente falsa, in quanto contraddetta poi dalla relazione di servizio redatta pochi giorni dopo, un tema che l'avvocato Romanelli conosce benissimo e che loro avranno modo di vedere nell'atto d'appello, che in questo momento qui non rideva. Bene, il dottor Canterini, per la redazione di queste, chiamiamole così per comodità definitoria, semantica, due righe al questore, viene condannato in primo grado per falso. Bene, secondo quanto dichiara lo stesso dottor Canterini nel proprio esame, l'udienza è quella del 6 luglio 2007, chi gli dice di fare le due righe a questore? E chi gli dice di valorizzare, attenzione, di valorizzare le resistenze che sono state incontrate dagli uomini del settimo nucleo all'interno dell'edificio? Glielo dice il dottor Gratteri. Adesso avrete un minuto di pazienza, perché fa veramente premio leggere il passaggio dell'interrogatorio. Nulla di più del passaggio rende l'idea. Il dottor Canterini è interrogato dal pubblico ministero. Allora, chi è che le chiede di fare questa relazione? E perché fa lei questa relazione in cui mi sembra, è una relazione che è intestata perquisizioni presso l'Istituto Scolastico Diaz? Risponde. L'operazione consisteva in una perquisizione ai sensi del 41. Domanda, il tono della domanda fa capire, parlo in assenza, che l'interrogante fosse il dottor Zucca. La domanda era chiara. Chi le ha chiesto di fare questa relazione? Risposta. Dopo che eravamo rientrati, dopo circa 2 ore, credo, adesso non ricordo esattamente, ho ricevuto una telefonata del dottor, incomprensibile nella trascrizione, il quale mi chiedeva prima di, siccome stavamo in partenza per Roma, perché c'era il presidente Bush che doveva venire a Roma e quindi dovevamo seguire, mi chiedeva, passa in questura, che fai due righe di relazione al questore. Parole forse non precise, ma comunque senz'altro, se non sono le due righe, sono poche, ma il senso era chiaro. Domanda, scusi, lei ha detto il dottor Vo, risposta, mi sono sbagliato, il dottor Bertelli non esiste, vedremo nel prosieguo che questo dottor Bertelli è un errore di trascrizione dello stenografo il dottor Gratteri. Le chiede di fare questa relazione in quali termini? Risposta. Lui lì per lì mi ha detto di quello che è successo, delle resistenze, eccetera. E sinceramente ho trovato pure inutile questa cosa, perché so 40 anni che faccio relazioni al questore e so benissimo come farle. Quindi, tant'è vero che sono arrivato in questura. Mi sono fatto dare un dattilografo, ho fatto la cosa, l'ho consegnata, basta. Domanda. Le hanno detto come fare la relazione? No, come fare la relazione no. Sono quelle cose che si aggiungono e poi magari non ce n'è bisogno. Quindi mi ha detto, fai la relazione e di quello che è successo, degli oggetti caduti e della resistenza. Cosa che il dottor Gratteri mi diceva, magari approfittando del fatto che cioè aveva un grado più di me. Io però l'ho trovata inutile questa cosa, perché sapevo benissimo io cosa mettere. Fai la relazione e di quello che è successo, gli oggetti caduti e la resistenza. Quali oggetti caduti? Quale resistenza? Non è caduto niente, non ci sono state resistenze. Per quanto riguarda il dottor Luperi, vale un discorso simile relativamente non tanto a questo profilo, quanto analogamente al dottor Gratteri, anche qui è un tema che sviluppo nei motivi d'appello, non ci torno sopra, circa il fallimento dell'alibi, che per lui è ancora più clamoroso, in quanto mentre il dottor Gratteri è ripreso a mezzanotte 3 minuti e 30 secondi e quindi in ipotesi difensiva la nostra ricostruzione potrebbe essere falsata, spostata in avanti nel tempo se si falsa la ricostruzione del timing, questa operazione qua per il dottor Luperi non è possibile, per il semplice fatto che, lo vedrete, esame della testa Bruschi, poi ve ne parlerà sicuramente meglio il suo difensore che adesso non vedo qua vicino a me, la Bruschi riconosce Gratteri dentro mentre si mena. Anche lui, è vero, non firma il verbale, però il ruolo apicale che ricopriva, e anche qui vedrete il tema sviluppato nei motivi d'appello, oltre alla metamorfosi ovidiana che vi ha descritto il procuratore generale, porta a concludere nel senso che vi ho detto. Ultima posizione è quella del dottor Mortola, che ha deciso, ha inteso difendersi come più di altri, avallando la tesi che poi è stata sostanzialmente recepita dal primo giudice dell'errore determinato dall'altro inganno. Bene. Io cerco di non annoiarvi. Ho già parlato molto e cerco di andare più veloce su alcuni punti. Il nostro appello si occupa della posizione del dottor Mortola molto diffusamente. C'è solo un profilo che a me interessa evidenziare alla vostra attenzione. Il dottor Mortola non firma, è vero, il verbale di perquisizione e sequestro, ma firma quello di arresto. La frase che io vi ho letto circa la collocazione delle Molotov fa parte del verbale di arresto, da parte del dottor Mortola, che sicuramente svolge un'attività di perquisizione, non fosse altro per la sua professionalità. Per Bacco, stia parlando del capo della Digos genovese all'epoca, era il soggetto che più di ogni altro doveva essere interessato a svolgere attività materiali di perquirente, o comunque sovraintendere all'attività di perquisizione. Anche lui si assume la responsabilità di questa cosa, di firmare che le Molotov erano lì. Lo vedrete sviluppato nei motivi d'appello. Lui si rende perfettamente conto del problema e quindi cerca di antedatare il suo contatto con le Molotov. Ma non di meno c'è un altro passaggio che è assolutamente significativo. Nuovamente, nel verbale di arresto, vi è attestazione in ordine al fittissimo lancio di oggetti. Il dottor Mortola è perfettamente consapevole che il lancio non solo non è stato fittissimo e neanche rado, come dice il Tribunale, non c'è proprio stato. Anche poi su perché e per come si spieghi che non c'è stato, vi annoio troppo. E c'è un passaggio che è incredibile. Come per magia, al primo interrogatorio da indagato, forse perché lo riguardavo ieri sera, forse dopo aver letto le due righe al questore di Canterini che ne parla, il dottor Cardona ha già capito dove voglio arrivare, spunta fuori, come d'incanto, un maglio spaccapietra che sarebbe volato dall'edificio raggiungendo il suolo e quindi dando, come dire, riscontro a un lancio non solo fittissimo ma anche pericolosissimo. Bene, allora, maglio spaccapietre, credo che siamo tutti d'accordo, no? Non occorre avere la laurea né in fisica né in ingegneria civile, è un oggetto che, se lanciato da una certa altezza, laddove attinga al capo qualcheduno, il soggetto che ne sia attinto, anche laddove avesse un casco integrale in testa, ne verrebbe ucciso all'istante, gli apre il cranio in due, se mi permettete un paragone. Quindi, se effettivamente il lancio del maglio spaccapietre fosse avvenuto, viva Dio, sarebbe stata, come dire, la prova regina della non solo intensità del lancio, ma della sua insidiosità, della sua pericolosità. E invece no. Andrete a vedere il verbale di perquisizione e sequestro, andrete a vedere il verbale di arresto, andrete a vedere la comunicazione di notizie di reato. Il maglio spaccapietre non c'è. Vi racconteranno di tutto, come negli assedi medievali, la pece greca, l'olio bollente, qualsiasi cosa, ma il maglio spaccapietre proprio no. Ancora un po' di cose. Vi ho detto del lancio di oggetti. Sul lancio di oggetti io credo che veramente il dictum del giudice di primo grado meriti una rimeditazione e una serrata critica. Il tribunale dice, è vero, non c'è stato un fittissimo lancio di oggetti, però insomma qualcosa hanno lanciato e questo si evince dalle dichiarazioni dei testimoni e degli imputati, dalle riprese video. Ebbene, il peso probatorio che hanno le dichiarazioni degli imputati, voglio dire, è materia che non merita forse neanche commentarsi. Per quanto, e lo vedrete, processualmente intendo, e lo vedrete, gli imputati non giurano, le parti lese qua sono impegnate a dire la verità. Il peso della prova è differente, peso legale. Per quanto ci sia uno degli imputati, e sia onore alla sua lealtà sul punto, che è il dottor Fournier, che è uno tra coloro che hanno interesse più di tutti a dire che è volato giù di tutto, appunto l'olio bollente, la pece greca, i sassi, le bottiglie, i magli spaccapietre, qualsiasi cosa, lui lo dice, lo vedrete nel suo esame, che il lancio non è avvenuto, lui perlomeno non ha percepito nulla, ed è uno dei primi che entra. Per quanto riguarda i testimoni, anche qui vedrete, non l'ho scritto nell'atto d'appello, mi è sfuggito, ma c'è un testimone che è meraviglioso sul punto ed ha la dimensione di come si possa veramente travisare alle volte la realtà. Ed è il testimone di Bari, è uno degli ultimi testimoni che è stato ad essere stato sentito. Di Bari è meraviglioso, se fosse stato un test di altro genere, col vecchio codice oppure nei primi anni del codice nuovo, sarebbe forse uscito dall'aula con le manette ai polsi, perché la cosa merita veramente che io ve la racconti. Di Bari viene sentito, è un tenente dei carabinieri che ha fatto cinturazione, quindi è arrivato pochi minuti dopo, eccetera. Nelle indagini preliminari viene sentito il test di Bari e racconta di avere udito lanci di oggetti, aver percepito cose, poi di aver udito un rumore di un qualche cosa, una sedia, una scrivania che si schiantava al suolo. Già questa è una roba meravigliosa, signori della Corte, perché poi voi vedrete le riprese video e vedete se da quelle finestre potesse volare qualcosa e vedrete se da quelle finestre sia in concreto volato qualcosa delle dimensioni di una scrivania. Ma le mirabilie del Di Bari non finiscono qui. A dimostrazione di quanto sia vero quello che ha detto il Tribunale, no? Questa pseudo legge scientifica che i testi sono portati a amplificare, a ritenere nel loro ricordo quello che è più favorevole alla parte in cui loro si sentono più vicini, la percezione uditiva in primo grado del Di Bari diventa, udite, una percezione visiva. Cioè, in indagini preliminari, a memoria più fresca, questo signore, questo ufficiale dei carabinieri, ha udito il rumore. A dibattimento c'è stata una mutazione dei sensi. La percezione uditiva diventa percezione visiva. Il test di Bari vede volare questa scrivania. Io me la immagino che vola alata giù dal piano e poi si schianta al suolo. E va bene. Per quanto riguarda le riprese video, le vedrete, ve ne ha già detto il procuratore generale, dalle riprese video e dalla spiegazione che ne ha dato il consulente dei RIS, è agevole ricavare che nulla di questo che si dice essere avvenuto, il lancio di oggetti, sia avvenuto. Basta vediate il video, non c'è altro da aggiungere. C'è un solo profilo che merita ancora, su questo punto, un'analisi approfondita, ed è quello relativo a un dato in dubbio, che è l'alzata di scudi. Cioè, voi vedrete che nel momento in cui i primi operatori di polizia fanno ingresso all'interno dell'edificio, e si tratta di uomini prevalentemente del settimo nucleo, qui non vorrei sbagliare, forse tutti, comunque prevalentemente del settimo nucleo, effettivamente c'è un'alzata di scudi. Domanda, beh, allora a questo punto, se c'è l'alzata di scudi, non li avranno alzati per niente, perché normalmente gli scudi uno non li alza per hobby, ma li alza per ripararsi dal getto di cose che gli provengono dall'alto. Bene, io prima, facendo un po' di sarcasmo, vi ho parlato dell'assedio medievale, della pece, dell'olio bollente, del getto di qualsiasi cosa. All'epoca veramente valeva tutto, valeva gettare tutto. All'epoca, quando insomma l'assedio di un palazzo, un castello, una città murata era la tecnica base per un militare, venivano anche elaborate le tecniche di contrasto del getto di cose, tecniche che si tramandano fino ai giorni nostri. All'udienza del 12 marzo 2008 viene sentito, ai sensi del 197 bis introdotto dalla difesa Canterini e altri, l'assistente Gabriele Ivo, non so se Gabriele sia il nome o il cognome, eccetera, è irrilevante. Domanda. Risulta dai filmati che la vostra, domanda dell'interrogante difensore che ha introdotto, che la squadra, insomma reparto, quando si è avvicinato non aveva gli scudi sopra la testa al momento dell'ammassamento. Lei ha un ricordo diverso, ci vuole confermare quello che ha detto prima? Ricorda di aver visto qualcuno che ha alzato gli scudi, o il suo era un riferimento generico? No, generico. Quindi lei ha visto o non ha visto qualcuno che ha alzato gli scudi? No, io materialmente non l'ho visto. Presumo, cioè tecnicamente ci si avvicina ad uno stabile così. Però non ha visto nessuno con gli scudi alzati? No, materialmente no, lo do per scontato. Ipotizza, diciamo, che nel momento dell'avvicinamento ci fossero già degli scudi alzati? Risposta, tecnicamente ci si avvicina così ad uno stabile. Ora, che ci fossero degli scudi alzati è un dato documentale. Io ovviamente nel momento in cui mi prendo per buoni i video, voglio dire, il bello della prova documentale è che documenta, non è di parte. Evidentemente gli scudi alzati c'erano. Ma il perché è questo? Tecnicamente, quando si entra in uno stabile, nel momento in cui ci si accosta alla porta per evitare che qualcuno da sopra ti getti di tutto, è via preventiva. Alziamo gli scudi, che se ci buttano addosso appunto la pece greca, l'olio bollente, il maglio spaccapietre, delle bottiglie, eccetera, noi siamo riparati e questo accade. Altro profilo che io trovo inerente alla falsità dell'atto e grave quant'altri mai, e di una gravità paragonabile sotto certi profili a quello delle bottiglie Molotov. Io dico così semplicemente perché è una roba che offende, e non lo dico per retorica, lo dico veramente, offende la mia dignità di difensore. Verbale di arresto. Si dà atto che le operazioni cominciano senza aspettare l'arrivo dei difensori, 41 TUPS, eccetera, perché c'era una situazione d'urgenza, e comunque, in fondo all'atto, vengono fatte scivolare quattro paroline. Delle quali, insomma, sostanzialmente si dà atto che peraltro le persone, anzi verbale forse di perquisizione, comunque queste persone qua, in ogni caso, erano state rese edotte della facoltà di essere assistite da altre persone. Ora, è un dato di fatto, perché lo dicono tutti unanimemente i testi, non v'è dubbio su questo, non è veramente possibile revocare in dubbio questa cosa. Ecco qua, l'ho trovato, siamo in fondo al verbale di perquisizione. Si dà atto che le attività avevano termine intorno all'ora 1, si rappresenta infine che al momento dell'accesso a varie parti della struttura dei suppelletti presentavano evidenti segni di danneggiamento e che gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia. È pacifico che questo avvertimento non sia avvenuto. Dubbi al riguardo non ve ne possono essere. E, oibò, questo è un problema mica da nulla, perché l'attestazione c'è. Il tribunale la risolve dicendo, ma sì, insomma, è una clausola di stile, è una falsità sostanzialmente innocua, stiamo parlando di una perquisizione ex articolo 41, nella quale, insomma, le formalità sono molto più agevoli, tutto questo si svolge in una maniera molto più agile, eccetera. Di che cosa stiamo parlando? Tutti d'accordo sul fatto che la perquisizione è un atto che comporta mutamento dello stato dei luoghi? Bene. Allora, se così è, non si sfugge all'applicazione del disposto dell'articolo combinato del 357 del codice di procedura penale e del 114 delle disposizioni di attuazione. È vero, non siamo nell'ipotesi di una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria, ma esattamente come accade, parliamo di un reato da patrocinatore, ne vedrete tutti i giorni nella vostra attività di giudice di corte d'appello, esattamente come accade per la prova dell'etilometro, alla parte sottoposta all'atto di polizia giudiziaria deve essere data avviso a pena di nullità dell'atto, a pena di inutilizzabilità del mezzo di prova, della facoltà di farsi assistere. Qui questo non è accaduto, si è falsamente attestato che sia accaduto e per quanto riguarda la, diciamo così, inoffensività di questa falsità di attestazione, basti soltanto osservare che gli avvocati erano accalcati fuori del cancello del plesso scolastico, che non sono stati fatti entrare e che probabilmente, se le cose si fossero svolte a norma di legge e fossero stati fatti entrare, le Molotov lì dentro non sarebbero entrate. Io avrei concluso la prima parte del mio intervento e mi avvierei alla presentazione delle conclusioni. Chiederei soltanto, se il Presidente lo ritiene, 5 minuti di pausa per tutti e poi farei qualche breve considerazione sugli appelli presentati dalle difese degli imputati condannati in primo grado.
10 minuti di intervallo.
Grazie.